Buongiorno, siamo a sabato 30 marzo, questa puntata di Cronaca e dintorni con l'avvocato Salvagni va poi in replica lunedì 1 aprile, insomma la solita replica del lunedì, però attenzione perché dal 1 aprile noi cambiamo gli orari, quindi non saremo più al martedì, giovedì e sabato, ma passiamo al lunedì, mercoledì e venerdì e non saremo nemmeno più alle 10.45, passiamo alle 11.15, quindi d'ora in poi il lunedì, mercoledì, venerdì alle 11.15, politica dintorni e cronaca e dintorni. Iniziamo il lunedì con il primo aprile, iniziamo con la replica di questa puntata, ma poi ogni lunedì troverete la puntata con l'avvocato Salvagni, ogni mercoledì per un periodo più corto troverete l'intervista ad Alberto Pelliccione, cybersicurezza, e poi altre interviste, e il venerdì Simona Mangiante con la campagna elettorale statunitense, il Russiagate e tante vicende di cui ci troviamo a parlare. Insomma, lunedì, mercoledì, venerdì, ore 11.15, appuntamento con me, Diego Malcangi, e un po' di interviste che vi propongo ogni tanto, insomma. Veniamo all'avvocato Salvagni, quindi è il difensore di Massimo Bossetti e... Il caso è quello di Yara Gambirasio. Come sapete, Massimo Bossetti è stato condannato nei 3 gradi di giudizio e l'avvocato Salvagni spera di arrivare prima o poi a trovare la leva, insomma, per arrivare a una revisione del processo, così come è accaduto per la strage di Erba. Strage di Erba, vi ricordo, ne abbiamo parlato con l'avvocato Schembri anche lì a diverse puntate. Per la strage di Erba la prossima udienza della revisione del processo è prevista il 16 aprile con l'arringa della difesa, torneremo a parlarne. Per l'avvocato Salvagni, insomma, con l'avvocato Salvagni abbiamo ricostruito, insomma, diciamo, le defiance di questo processo e alcune lacune anche nel quadro indiziario. Abbiamo capito che è tutto un processo basato fondamentalmente sulla prova del DNA. A un certo punto però ha fatto irruzione nel processo tramite una domanda fatta dall'avvocato. Anzi, avrebbe potuto fare irruzione nel processo, ma non è stato così perché la domanda è stata ritenuta non pertinente. Un'azienda milanese, Hacking Team, perché è Wikileaks, insomma, a livello mondiale. In quel periodo si parlava di Wikileaks, tutti andavano a frugare sul sito per vedere quali indiscrezioni fossero state pubblicate. Tra quelle c'erano anche le mail interne a questa azienda in cui circolavano dei complimenti ricevuti dai Ross per il contributo dato alla soluzione di questa inchiesta, però insomma quella domanda non ha avuto proprio l'esito sperato.
Abbiamo cercato di introdurre anche questo tema perché secondo me delle risposte sarebbero state molto interessanti. Sono state messe a disposizione della rete tutta una serie di dati che erano stati trafugati da Hacking Team e quindi questi dati evidenziavano una trama abbastanza strana. È come se ci fosse stata una sorta di collaborazione con il RIS per arrivare all'arresto di Massimo Bossetti. E infatti una mail dice: diamoci una pacca sulle spalle, tutti sappiamo a cosa mi sto riferendo, avrete sentito i telegiornali di ieri sera, adesso qualcosa di simile, non ricordo perfettamente le parole, ma il concetto era questo. E quindi, noi volevamo sentire gli autori di queste mail per capire di cosa stessero parlando in realtà, perché poi il tutto si sviluppava anche con la possibilità di veniva scritta anche si faceva riferimento ad un modulo DNA, insomma erano cose abbastanza strane, usiamo questo aggettivo, quantomeno strane, che avrebbero meritato un approfondimento, ma questo approfondimento non è stato possibile per una opposizione della procura, e il tribunale ha rigettato le nostre richieste sostanzialmente.
Ecco, la richiesta fu anche un po' ridicolizzata in udienza, insomma, ci fu chi si mise a ridere o disse che non era roba seria, ecco.
Ma sì, perché questo è stato letto un po' come una sorta di complottismo, di cercare delle streghe che non ci sono. Può essere, però perché non cercare di fare chiarezza laddove ci sono delle zone d'ombra? Io sono sempre per evitare che poi ci possano essere zone d'ombra e a seguito di queste magari anche dei ragionamenti, delle speculazioni, cioè quando si può cercare la verità, io sono propenso a farlo. Invece c'è stata una chiusura anche delle parti civili, che io credo che le parti civili per prime dovrebbero cercare di essere serene che in carcere ci sia il vero responsabile della morte della persona offesa. Però non sempre così.
Questa richiesta era associata poi anche al riferimento a un'azienda israeliana, insomma, che aveva elaborato un kit per rilevare l'eventuale DNA artificiale, insomma, quindi, essendo queste due richieste associate, in qualche modo, ecco, poteva essere ritenuto pericoloso per lo svolgimento del processo andare su temi ritenuti così lontani dalla realtà. Oppure, insomma, così distorsivi dal punto di vista dell'opinione pubblica, ecco.
Sì, anche perché sono elementi che nessuno ha smentito, cioè non abbiamo evidenze che portano ad affermare che quelle cose lì sono completamente campate in aria, ecco. Cioè, il dubbio c'è ancora.
Sì, però Massimo Bossetti non è un gangster, non è un personaggio famoso, insomma, è difficile ipotizzare un complotto nei suoi confronti, quindi se non ci fosse il suo DNA, se addirittura fosse stato, diciamo proprio in ipotesi, fatto un DNA artificiale o fosse stato incastrato, ecco un complotto per incastrare Massimo Bossetti è difficile da immaginare.
Ma io sì, non penso, non, voglio sperare e non credo ci sia un complotto nei suoi confronti. Io quello che ritengo la cosa più semplice è che quel DNA lì non sia il suo, ma di una persona che ne abbia uno molto simile, proprio perché viviamo, cioè proprio perché è inserito in un contesto molto particolare e quindi è di una persona che magari a cui sono arrivati molto vicini, ma non è quello di Massimo Bossetti.
Ricordiamo che parliamo comunque di un DNA monco.
Resta il fatto che è un DNA parziale, su questo non si discute. Infatti, voglio sottolineare una cosa su questo aspetto. Le sentenze si guardano bene dall'affermare che quel DNA lì non esista, cioè che il DNA mitocondriale si sia perso, non lo affermano, perché sarebbe un'affermazione ascientifica, anzi contro la scienza. E che cosa dicono? Dicono che c'è ma non si vede, sostanzialmente è questo, c'è ma non si vede. Non si vede perché è coperto da quello magari della vittima, perché insomma sono state ipotizzate alcune soluzioni che però sono tutte smentite, ci tengo a sottolinearlo, sono tutte soluzioni che vengono smentite. Addirittura sono arrivati ad ipotizzare che la mamma di Ignoto 1 cioè che la linea matrilineare di Ignoto 1 e quella della vittima fossero uguali. Dice, perché noi abbiamo trovato il DNA mitocondriale della povera Yara, non troviamo quello di Ignoto 1 perché è uguale a quello di Yara. Quindi hanno ipotizzato anche queste, sono andati poi ad indagare se effettivamente c'era un parente comune, ma non c'è. Quindi le sentenze non dicono che quel DNA mitocondriale non esiste, dicono semplicemente che non si vede. E questo è inaccettabile. Quindi io non lo vedo, ma c'è, e questo non è possibile.
Ecco, questa era la puntata odierna con l'avvocato Salvagni. Insomma, chiudiamo con questo c'è ma non si vede, che a livello indiziario, processuale, quindi è un po' particolare. Torneremo con lui la settimana prossima. Se vi siete persi qualcosa, questa puntata andrà in replica il sabato. E vi ricordo ancora i nuovi appuntamenti dal 1° aprile in poi, quindi dalla replica di questa puntata. Insomma, si passa a lunedì, mercoledì e venerdì, ore 11:15, sempre con me Diego Malcangi e sempre su Radio Sound 24. Il lunedì l'avvocato Salvagni, il mercoledì Alberto Pelliccione, parliamo di cybersicurezza, in particolare per le elezioni, il venerdì Simona Mangiante, quindi George Papadopoulos, Donald Trump, Russiagate, elezioni americane. Buona giornata, a presto.